if you a lawyer, if you a man, if you an African American. We thugs and niggas to these motherfuckers. How you gonna be a man if we start? How we gonna be a man? How we gonna be African Americans if we out here dying? We thugs and we niggas until we set this shit right. Trust me when I tell you that.
Questa è la storia di una comunità. Una comunità in lotta. Una comunità alla ricerca di parità di diritti. Una comunità e i mille sentieri che ha intrapreso per l'emancipazione. Una comunità sospesa nel punto in cui il sogno e la lotta si uniscono. Io sono Matteo Villacci e questa è U-Shot. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. We had to go dreads to change our description. Two cops is on the milk box missing. Showed they toes, you know they got stepped on. A fist full of bullets, a chest full of Teflon. Run from the police, picture that. Nigga, I'm too fat. I fuck around and catch an asthma attack. That's why I bust back, it don't faze me. When he drop, take his Glock and I'm Swayze. Celebrate my escape, solar Glock, bust some weight. Lay back, I got some money to make, motherfucker. Episodio 4. White Man's World. Un conflitto che parte da lontano. Ottobre 1966, California. La città portuale e industriale di Oakland si trova in una posizione strategica, incastrata tra San Francisco, uno dei più vivaci centri culturali degli Stati Uniti, con i suoi beatniks e i suoi hippies, e Berkeley, cittadella universitaria che in quegli anni, tra i 60 e i 70, è un vero e proprio calderone di movimenti politici. È proprio qui, a Oakland, all'interno di un centro di assistenza sociale, che si incontrano due giovani, rispettivamente di 24 e 30 anni. Sono afroamericani, si chiamano Huey Percy Newton e Bobby George Seale. Sono lì con il preciso intento di creare qualcosa di nuovo, perché nelle varie realtà del movimento dei diritti civili presenti sul territorio in quegli anni, in alcune delle quali loro stessi hanno militato, c'è qualcosa che non gli basta più, che non li convince fino in fondo. Due cose in particolare li trovano in disaccordo. L'idea di integrare gli afroamericani nella società biancocentrica americana e la non violenza come metodo per perseguirla. Anche loro hanno un sogno, ma a differenza di quello di Martin Luther King, il loro è un sogno più radicale, che rigetta quell'americano narrato nella Costituzione degli Stati Uniti a favore di un nazionalismo nero che rifiuta una cittadinanza bianca di seconda classe per affermare l'appartenenza a una nazione nera dispersa, alla ricerca di una sua emancipazione non solo all'interno del paese, ma anche a livello internazionale. E per realizzarlo, questo sogno, è fondamentale far valere i propri diritti, compreso quello sancito dal secondo emendamento, che recita, essendo necessario alla sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo a detenere e portare armi non sarà violato. La non violenza ai loro occhi ha fatto il suo tempo. È lenta e poco efficace. È tempo di smettere di porgere l'altra guancia davanti ai soprusi e alla brutalità bianca, spesso protetta dalle uniformi della polizia che giustificano la repressione. È tempo di organizzare un'autodifesa che funzioni, che riequilibri le forze in campo. Attenzione però, non è una reazione scomposta e istintiva, ma una risposta sistematica e precisa, in grado di muoversi, almeno formalmente, all'interno dei confini legislativi, che d'altro canto, come detto, prevedono l'uso di armi per difesa personale e come mezzo di risposta a una situazione di pericolo. Nasce così, dall'incontro di quei due ragazzi in quel centro per l'assistenza sociale di Oakland, in California, in quella giornata di ottobre, il Black Panther Party for Self-Defense. Thank you.
be black. Now Phony Tony here has got a long time fear. Thinks he's bright, cause he's acting white. But what that man can't see when he looks at me is that black pride's everywhere. You want to shout and sing, come on and do your thing. Oh, be black, baby, be black.
In quegli anni ad Harlem c'è un bar che fa angolo tra due vie. In quel bar ci sono due ragazze afroamericane, vestite carine e ben truccate. Sono le 7 di sera e loro sono appena entrate, come tutte le sere. Una di loro va verso il jukebox, inserisce la moneta e fa partire una canzone. Sempre quella canzone, sempre Nina Simone.
My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. Strong enough to take the pain inflicted again and again. What do they call me? My name is Aunt Sarah. My name is Aunt Sarah. Sarah.
Quella ragazza, quella del jukebox, si chiama Alice. È arrivata a New York qualche anno fa, ad appena 11 anni, insieme a sua madre, dalla Carolina del Nord. In quel periodo sono tante le persone afroamericane che dagli stati del sud si stanno spostando verso le grandi città. La chiamano la seconda grande migrazione ed è uno dei movimenti interni di persone più grande della storia. I motivi per cui tutte queste persone scelgono di trasferirsi sono legati alla segregazione, alla grande diffusione dell'ideologia razzista ed estremista, con frequenti casi di linciaggio, ma anche alla mancanza di opportunità sociali ed economiche nel sud. In realtà, il motivo che aveva portato Alice, sua mamma e sua sorella a New York, era di natura diversa. Suo padre è violento, e in casa i soprusi sono all'ordine del giorno. Le loro aspettative nel passaggio dalla Carolina del Nord a New York sono comunque alte, ma come quelle di un'infinità di altre persone, vengono enormemente tradite. Alice si aspettava di arrivare letteralmente in una terra di latte e miele. Arriva invece in una città il cui odore la disgusta, una città dalla quale se alza lo sguardo non riesce a vedere le stelle, in cui le minoranze, ed in particolare i neri, che stanno arrivando numerosi, vengono di fatto relegate in quartieri ghetto. Addirittura, l'arrivo di neri in sobborghi anche centrali porta la comunità bianca all'abbandono della zona, a favore di realtà più esterne, ma a loro modo di vedere, meglio frequentate. Anche l'amministrazione abbandona quegli ambienti, lasciando che comunità etniche e culturali diverse, con in comune solo il fatto di essere minoranze ed il fatto di essere spesso al limite dell'indigenza, condividano quei territori, o meglio, spesso se li contendano. Tra sudamericani, asiatici, europei della più varia provenienza e afroamericani non ci si comprende, spesso non si parla neanche la stessa lingua. E si è arrabbiati, come lo si può essere quando si vive ai margini, quando si intuisce di avere il benessere letteralmente a pochi passi, ma di non poterlo toccare. È questo l'humus in cui si formano le gang di strada, con i loro codici, i loro territori, la loro violenza, i loro nemici. Sono gruppi quasi sempre etnicamente omogenei, che si scontrano tra loro con coltelli, armi da fuoco improvvisate, ma anche sassi o antenne dell'autoradio, rubate alle auto in sosta e usate come fruste. Ecco, Alice, la ragazza che ha messo la moneta nel jukebox, e che adesso sorseggia un whisky ascoltando quella canzone, sempre quella, di Nina Simone, è in una gang. Di più, è presidente, o qualche merda del genere, come dice lei, delle Dicyful Debs di Harlem. È il 1963, quando Martin Luther King pronuncia il suo famoso discorso alla fine della marcia di Washington per i diritti civili. Il movimento che guida punta al riconoscimento dell'uguaglianza attraverso manifestazioni ed azioni non violente, che possano portare al livellamento tra la società bianca e quella nera. Ecco, quel movimento, guidato a livello ideologico da una borghesia afroamericana fatta di medici, piccoli imprenditori e membri del clero, tra i quali lo stesso King, fatica ad entrare nelle strade, nei sobborghi poveri ed emarginati, nei ghetti delle grandi città, i cui abitanti non si riconoscono non solo e non tanto nelle istanze, quanto proprio in loro, in chi le porta avanti, che appare distante e facente parte di un'altra realtà. Sono loro che vivono quotidianamente la povertà, la repressione violenta della polizia, la violazione sistematica dei loro diritti. Raggiungere i fratelli di strada, come vengono definiti, prevede un cambio di paradigma. È ciò che accade con l'arrivo delle Black Panthers, che accompagnano le loro richieste, riunite in un programma di 10 punti tra cui spiccano le rivendicazioni di terra, pane, abitazioni, istruzione, vestiti, giustizia e pace, ad uno stile da milizia. Prima di tutto, le Black Panthers, organizzate quasi in uno stato interno e parallelo, indossano una sorta di uniforme, composta da vestiti tutti neri e da un basco. Poi, particolare non secondario, pattugliano fisicamente il territorio, vigilando su ogni possibile sopruso subito da persone nere. Lo fanno armati, in ossequio al secondo emendamento, senza mai puntare pistole o fucili su nessuno, ma pronti a rispondere a chiunque in caso di pericolo. A chiunque, polizia compresa. Lo abbiamo visto, il movimento nasce sulla costa ovest nel 1966, ma ci mette poco a far parlare di sé in tutto il paese. Anche Alice, la ragazza del jukebox, ne sente parlare e se ne innamora. La causa afroamericana, oltre a toccarla da vicino, la interessa moltissimo. Per questo si augura che presto il Black Panther Party possa arrivare anche da lei, a New York. Anche perché la sua vita ha bisogno di una direzione. Oltre alle gang, sulle strade di New York, è arrivata un'altra attrice pronta a dominare la scena. Si chiama Cocaina e Alice la conosce già molto bene. Yeah. 16 giugno 1971, New York University Hospital, East Harlem. Nasce qui Lizanne Parrish Crooks. Per un pelo, perché sua mamma Feni è stata assolta pochi giorni prima da una causa che avrebbe potuto regalarle 300 anni di galera per tentato omicidio e cospirazione, per aver progettato attentati dinamitardi in punti strategici della città, insieme ad un gruppo di pantere nere. Afeni non è il vero nome di sua mamma. Si chiama Alice, è la ragazza del jukebox, ed è entrata nelle pantere nere un paio di anni prima. È lì che ha cambiato il suo nome, per lo stesso motivo per cui, poco dopo, lo cambierà anche a suo figlio, ribattezzandolo Tupac Shakur. Man mano che il piccolo Tupac cresce, la realtà intorno a lui, così come in moltissime periferie americane, cambia. Lo fa un po' alla volta, ma in maniera inesorabile. Movimenti come quello delle pantere, negli anni 70, entrano in crisi, sotto i colpi della repressione governativa che attraverso l'FBI inizia a operare per smantellarli con l'infiltrazione di agenti sotto copertura, blitz nelle sedi dei movimenti, arresti e altre forme di inibizione. E poi ci sono le sostanze, sempre più pesanti, che circolano nel ghetto e spengono le passioni politiche attraverso la creazione di dipendenze totalizzanti e socialmente disgregative. Pare che lo stesso Stato, se non direttamente coinvolto nella loro distribuzione, spesso tolleri apertamente la loro diffusione, che fa da sponda fondamentale nel contrasto alla dissidenza. Queste però, per quanto molto probabili, restano voci, e noi preferiamo attenerci ai fatti. E i fatti sono che in questo clima le gang riprendono il controllo del territorio.
A live picture, and obviously a major fire in a large building in the South Bronx region of New York City. That's a live picture, and obviously the fire department in the Bronx have their problem. My goodness, that's a huge place.
That's the very area where President Carter trod just a few days ago. That's a live shot again of that fire in the South Bronx. The chief called to your attention just a few...
Bronx is burning. Il Bronx sta bruciando, annuncia il telecronista Howard Cosell, mentre l'elicottero della ABC, che sta trasmettendo l'incontro di baseball tra gli Yankees e i Dodgers, riprende un vasto incendio nei pressi del Yankee Stadium, situato proprio nel Bronx. Sono le World Series del 1977. Il Bronx, negli anni 70, è probabilmente l'ambasciatore migliore e più estremo del degrado che affligge i borghi suburbani delle più grandi città statunitensi. In quel periodo, la povertà nel quartiere e i livelli di criminalità e disoccupazione sono allarmanti. Si sperimentano alcuni degli aspetti del peggior decadimento urbano, con la perdita di 300.000 residenti e la distruzione di interi blocchi di edifici, spesso proprio tramite incendi. Questi, quando non erano dovuti alla manutenzione inesistente dei palazzi o alla completa ignoranza delle più basilari regole di sicurezza, erano dolosi e spesso provocati dagli stessi abitanti. Persone che, avendo aspettato troppo tempo per andarsene da quel posto violento ed inospitale, avevano visto svalutarsi drammaticamente il loro appartamento e, piuttosto che rimanere lì, avevano deciso di dargli fuoco e sperare nell'indennizzo dell'assicurazione. Sono brutti posti quelli, sono posti da cui si scappa, perché è difficile vedere un futuro in un luogo che dà ai giovani come unica possibilità di scalata sociale l'ingresso in una gang, lo spaccio o il traffico d'armi. Perché si sa, quelle cose hanno solo due possibili conseguenze, la galera o l'omicidio. Eppure, è proprio da queste ceneri che qualcosa inizia a muoversi. E lo fa in maniera rumorosa, colorata e visibile. Lo fa nei playground, i campi da basket in cemento che punteggiano i quartieri, in cui vengono montati palchi improvvisati e impianti alimentati dalla corrente sottratta all'illuminazione stradale. Su quei palchi, i primi DJ mandano a sincrono campioni di pezzi anche classici, sfruttando il loop delle loro parti più incisive. Questi elementi erano accompagnati da performer, che parlavano mentre suonava la musica. Inizialmente furono chiamati MCs, dall'inglese Masters of Ceremonies, e più tardi rapper. DJ e rapper esercitano due delle quattro arti su cui poggia questo nuovo movimento. Delle altre due, una è molto vicina alle prime, ed è formata dai Breakers, o B-Boys, alfieri di uno stile di ballo nuovo, slegato da ogni rigidità e allo stesso tempo composto da routine personali con una spiccata componente acrobatica, la breakdance. L'altra, invece, è quella dei Writers, artisti di strada specializzati nella tecnica della bomboletta su muro, o meglio ancora, della bomboletta su vagone della metro. Preferibile, perché lasciare il proprio segno su un treno, diretto a Manhattan, ha l'enorme peso simbolico di portarlo fuori dal ghetto, all'interno di quella città luminosa e piena di promesse dalla quale erano esclusi. Insomma, proprio lì, in quel Bronx abbandonato della metà degli anni 70, era nato l'hip hop. Il successo dell'hip hop è travolgente, regala l'intrattenimento a una generazione esclusa da tutto, lontana molto più dei pochi chilometri che la separano in realtà da posti come lo Studio 54 o altre incredibili discoteche del tempo. Non importa, le feste l'hip hop le fa in strada, è lì che si esprime la sua arte, a cui però, per essere realmente incisiva, anche solo idealmente, in un contrasto alla prospettiva delle gang, manca ancora qualcosa, la prospettiva del guadagno. Di poterci vivere, di poter usare il proprio talento per salire qualche gradino nella scala sociale. Perché i block party sono belli, ma finita la festa non rimane nulla, se non qualche cassettina amatoriale su cui si registrano le performance improvvisate dei DJ e dei rapper. Ma ascoltare una cassettina non è come essere a una festa, e le rime improvvisate davanti ad un pubblico non hanno alcuna incisività ascoltata in cameretta. Serve un piccolo ma fondamentale cambio di paradigma, che arriva nel 1979. I said a hip hop, the hip it, the hip it, the hip hip hop, you don't stop the rocket to the bang bang boogie, say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow.
low, but first I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock, you don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big dogs that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and a some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking about checkbook, could it cost more money than a sucker could ever spend? But I wouldn't give a sucker or a bum from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a Death OJ. Everybody go, hotel, motel, holiday. Take a friend, a Master G, or my Melon is on you, so what you gonna do?
Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You rock it to the rhythm, shake it there. Air. You're rocking to the beat without a care. Cruise the show, I shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of blind eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. I sing it on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, the pop, the pop, the pop. Give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. Sing it on and on and on and on and on. Rock, rock, yo. Throw it on the floor. I'm gonna freak you here. I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggles in your behind. I say the 1, 2, 3, 4. Come on, girls. I get on. The floor, I come alive, yo. Give me what you got, cause I'm guaranteed to make you rock. I said 1, 2, 3, 4. Tell me one, do my, what are you waiting for?
Said a hip hop, the hippie to the hippie, the hip hip hop, but you don't stop. Rock it to the bang, bang the boogie. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie bead. Well, skittle a bebop, we rock a Scooby Doo. And guess what, America, we love you. Well, cause you rock in a row with us so much so you can rock till you're 101 years old. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but we like hot butter on a breakfast toast. Rock it out, a baby bubba to the boogie, bang bang the boogie to the beat. Beat is so unique. Come on, everybody, and dance to the beat.
Rapper's Delight della Sugar Hill Gang esce il 16 settembre di quell'anno ed è il primo brano rap ad essere inciso ufficialmente, ad avere successo e a dimostrare che se fatta come si deve, quella roba può vendere. Il brano, seppur faccia aggrottare le sopracciglia alla scena hip hop, che non riconosceva la Sugar Hill Gang come facente parte del movimento, insomma, questi in giro non si erano mai visti, apre sostanzialmente il mercato al genere, regalando a lui e a un sacco di ragazzi una prospettiva per il futuro. In breve tempo, la produzione e diffusione di dischi rap diventa massiccia e decine di nomi iniziano a imporsi all'attenzione nazionale e internazionale. Nei ghetti, il rap lo trovi dappertutto, diffuso nei negozi, trasmesso nelle casse delle autoradio, sparato a tutto volume dai boombox, grossi stereo portatili in spalla ai ragazzi in giro per il quartiere. C'è un'altra cosa però che in quei primi anni Ottanta si trova ovunque in quei contesti. È una sostanza nuova, ricavata dalla cocaina, ma infinitamente più potente in termini di dipendenza. Si chiama crack.
On the streets of New York, it's called crack, and the deals go down quickly. This form of cocaine comes concentrated. It is smoked rather than sniffed. It produces an intense high within 5 to 10 seconds that lasts only 5 to 10 minutes and leaves the user craving for more.
Crime waves up, crack wars on, bank accounts drain and your life is all cool. You need a Brinks truck filled with money in the back if you wanna be born that cocaine crack. But there ain't enough money in the world, I know. You pay with your life, but that's the way it goes. It's bad for you, there's poison in it. It opens up your smoke and your mind goes with it.
Life is fresh.
Taking up, fuck, you got nothing to say. Your mind's blown away. You know you should be chilling, but all your friends are willing. So you give it a try and give into the lie that the push is your friend. And on him you can defend. It's up to you. Now people don't do it. Just make up your mind. You're on a mission. Don't use it.
Life is fresh.
Tra il 1984 e il 1990, l'uso e il traffico del crack subisce un brusco aumento nelle principali metropoli statunitensi, comportando anche l'incremento di reati violenti come rapine, omicidi, furti e fenomeni correlati al traffico della droga quali guerre tra bande e nomadismo di senza fissa dimora e tossicodipendenti. Costa poco, è molto potente, ma i suoi effetti hanno una durata limitata unita ad una frequente necessità di assunzione. Il che l'aiuta a diffondersi nelle strade come un'epidemia. Lo stesso rap, che dopo le prime uscite un po' cazzeggianti è diventato una specie di CNN del ghetto, per usare una definizione di Chuck D, dei Public Enemy, non può fare a meno di parlarne. Già nel 1982, Grandmaster Flash denunciava il degrado e l'impatto della droga nella sua comunità in The Message, ma fu nell'anno successivo che Flash produsse la prima canzone in cui si parlava direttamente di cocaina, ovvero White Lines, in collaborazione con Melly Mel. Nella più totale assenza di prospettive, ma soprattutto delle istituzioni, per molti il crack è l'unico lavoro accessibile, e se si ascolta il rap in quegli anni è tangibile. Non solo attraverso gli occhi di chi vede, ma anche attraverso quelli di chi partecipa. Se Grandmaster Flash era un osservatore esterno, artisti come KRS-One, NWA o i Public Enemy mettono in gioco il punto di vista dello spacciatore stesso, costretto a vivere in situazioni disumane e bastonato dalla polizia violenta, ma anche una versione distorta del mito di Tony Montana.
Drug monopoly. They own the block, you kill your brother.
In tutto questo, finito il movimento delle Black Panthers, come si sono evolute le istanze della comunità afroamericana? Qual è il loro peso in un genere, quello del rap, che gli appartiene quasi totalmente? La cultura afrocentrica e l'hip hop vanno a braccetto da subito, da quando Africa Bambaataa, ex membro di una gang e uno dei primi pionieri del genere, fonda nel 1973 la Zulu Nation. Poiché il movimento hip hop nasce dalle strade e dai quartieri urbani più degradati, Bambaataa, che conosce bene quella realtà e i suoi rischi, sente la necessità di veicolare un messaggio positivo che argini le piaghe sociali come la droga e il crimine, soprattutto tra i giovani. La Zulu Nation professa uguaglianza tra gli uomini, rispetto per la madre terra, giustizia universale, condanna il razzismo e l'odio e crede che l'intero universo sia fondato sulla matematica. Il credo della Zulu Nation è articolato in 15 punti che si fondano sul sincretismo religioso tra la cultura del popolo Zulu e il monoteismo professato dalle tre religioni abramitiche. Molti rapper si riconoscono nel movimento, ma gli anni 80, anche in questo, esercitano il loro potere disgregativo, legando il rap a realtà ben diverse e molto più individualistiche e cambiandone l'immaginario. A cambiare un po' le cose, proprio alla fine degli anni 80 e proprio a New York, nascono i Native Tongues, un collettivo di artisti hip-hop dai testi afrocentrici e positivi e basi con sonorità jazz e funky. I suoi membri principali sono gruppi come i Jungle Brothers, i De La Soul e gli A Tribe Called Quest, per non parlare dell'immaginario, fatto di vestiti colorati e collane, che a loro però preferiscono il legno. È una piccola rivoluzione, ma resterà una parentesi, perché nella costa ovest sta succedendo qualcosa. Qualcosa di enorme.
Vice President Dan Quayle has renewed his attack on Hollywood. Now the target is rap lyrics, which Quayle charges have led to violence.
There is absolutely no reason for a record like this to be published by a responsible corporation. Today I am suggesting that Time Warner's subsidiary, Interscope Records, withdraw this record. It has no place in our society.
Settembre 1992. Parlando in un'intervista davanti all'Air Force One, il vicepresidente degli Stati Uniti d'America, Dan Quayle, per la sua campagna a favore della moralità, sta denunciando pubblicamente l'album Tupacalypse Now, dichiarando che non deve avere alcuno spazio nella nostra società. Tutto nasce da una canzone contenuta nel disco, Soldier Story, dalla quale un giovane squilibrato, dopo aver ucciso un agente di polizia del Texas, dichiara di essersi ispirato. Ovviamente non c'è nessuna correlazione reale di causa-effetto tra le due cose, però una cosa indiscutibile. Il rap della costa ovest, la cui importanza è letteralmente esplosa negli anni a cavallo del decennio 80-90, è un rap duro, diretto, carico di tematiche dal sapore criminale. La definizione esatta è gangsta rap, e se negli anni 80 è dominato da realtà come gli NWA, nella prima metà degli anni 90 i nomi che si stanno imponendo sono altri, e ruotano tutti intorno ad una realtà discografica emergente, la Death Row. Uno su tutti, forse il più talentuoso in assoluto, capace di unire a queste tematiche la consapevolezza civile, sociale e razziale, è un giovane che conosciamo già, che è nato a New York, ma che i casi di una vita decisamente fuori dal comune hanno spinto sulla costa opposta. È Tupac Shakur, figlio di quella Afeni, che lo ha cresciuto tra ideali di uguaglianza e povertà, cultura elevata e violenza di strada. È un maestro nel dipingere la realtà che vive, e in quel momento la realtà dei sobborghi della California è una polveriera, esasperata da bande criminali allo sbaraglio e repressione di una polizia sempre più violenta e razzista. Una polveriera che esploderà proprio in quel 1992 nei riot di Los Angeles. Ma questa è un'altra storia. Fucked, don't step to this. Quiet has kept them blessed. On a quest with the death wish. Tell them to come to test. And the rest, niggas hectic. Stress and anorexic. I'm making it to an exit. Walking through the streets on the black tip. Back with several gats. Cause I'm on some pay back shit. Niggas don't wanna try me. Brother, you'll get shot down. Now I'm king of the block. Since my bigger brother's locked down. I'm hot now. So many punk police have got shot down. Other coppers see me on the block. And they jock now. That's
that's what I call a kingpin. Tell my brother what he needs and some weed up to sing. Tell him just be ready, set. Pack your shit up quick, and when I hit, be prepared to jet. Niggas from the block on the boat now. Every single one got a gun that'll smoke, pal. These punks about to get hit by the vets. I'm wearing double vests, so aim at my fucking chest. I'll be making straight dome calls. Touch the button on the wall, you'll be picking up your own balls. I can still hear my mother shout. Hit the pin, nigga. Break your bigger brother out. I got a message for the ward. I'm coming for your ass as fast as Flash Gordon. We get surrounded in the mezzo. Yes, yo. A crazy motherfucker making death calls. Just bring me my brother and we leave it. For every minute cheap store, one of y'all leave. They bought my brother in a jiffy. I took the cop just in case things got tricky. And just as we was walking out, I caught a bullet in the head. The screams never left my mouth. My brother caught a bullet too. I think he gon' pull through. He deserved to. The fast life ain't everything they told ya. Never get much older. Following the tracks of a soldier.
A soldier, a soldier.
All he ever wanted to be. A soldier like me. All he wanted to be. A soldier, a soldier. All he wanted to be. A soldier like me.
Torniamo a New York. Uno dei primi giorni di primavera di quel 1992, Sean Combs è seduto dietro la scrivania del suo ufficio, la Uptown Records. 22 anni, il giovane Sean, più conosciuto come Puff Daddy, lavora lì come A&R, occupandosi prevalentemente di rap. È in gamba Sean e ha da sempre le idee chiare, e in quel momento sa di dover trovare una risposta valida ai successi enormi che il rap della costa ovest sta piazzando in classifica. Il rap una volta era roba loro. New York ne era la Mecca. E ora bisogna fare qualcosa. Trovare qualcuno che la riporti sulla mappa in maniera importante. Non è preoccupato però il signor Combs. Non lo è perché è convinto di avere la risposta seduta davanti a lui, in quel ragazzone enorme che arriva dalla strada, da Brooklyn, ed è un maestro nel raccontare il degrado dell'ambiente in cui vive, con stile e la credibilità di chi ci sta in mezzo. Fa bene a non preoccuparsi il signor Combs, perché seduto davanti a lui c'è The Notorious B.I.G. New York ha ancora bisogno di essere raccontata dal rap e nessuno può farlo meglio di lui.
To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies? The back of the club, sipping my wet is where you find me. The back of the club, macking holes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music lasting. But I just can't quit because one of these honeys Biggie got to creep with, sleep with, keep the ep a secret. Why not? Why blow up my spot? Cause we both got hot. Now check it, I got more Mac than Craig and in the bed. Believe me, sweetie, I got enough to feed the needy. No need to be greedy. I got mad friends with Benzes, see notes by the layers. True fucking players. Jump in the Rover and come over. Tell your friends jump in the GF3. I got the chronic by the tree.
I love it when you call me Big Pop.
Throw your hands in the air if you's a true player.
I love it when you call me Big Poppa.
To the honeys getting money, playing niggas like dummies.
I love it when you call me Big Poppa.
You got a gun up in your waist, please don't shoot up the place.
Why?
Cause I see some ladies tonight that should be having my baby, baby.
Tupac e Notorious B.I.G. sono due fuori classe. Le loro storie, prima unite, poi separate da una asprissima rivalità, appassionano un pubblico numericamente enorme, che si sente rappresentato dai loro racconti e vede in loro un modello, una via d'uscita ai loro drammi quotidiani. Ma la loro parabola di successo è tanto intensa quanto breve. La loro storia, quella delle loro città, delle loro coste, degli Stati Uniti, di un intero periodo storico in cui se ne intrecciano altri, la loro storia, che è solo l'ultimo capitolo della storia di una comunità in lotta, finisce di botto. Prima quella di Tupac, in una notte di settembre, colpito mentre va a fare una festa in auto da un misterioso killer che dopo averlo affiancato al semaforo lo crivella di colpi. Poi è la volta di Notorious B.I.G., che muore curiosamente in una maniera molto simile, solo che lui, da una festa, se ne sta andando, quando un'auto affianca il suo SUV, e una persona non meglio identificata lo colpisce con 4 colpi esplosi da una 9 mm. Due storie che finiscono improvvisamente, ma che hanno ancora tanto da raccontare. E noi proveremo a farlo. proveremo a farci parlare ancora da queste due storie. Anche i due protagonisti avrebbero avuto ancora tanto da raccontare. Purtroppo, però, loro non possono più farlo.
You know what I'm saying? It's real.
Come on, come on.
I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how I was supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
I see no changes. All I see is racist faces. Place hate makes disgrace to races. We under, I wonder what it takes to make this one better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white, and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed, and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today,
but you made it in a sleazy way. Sell a crack to the kid.
I gotta get paid.
But hey, well, that's the way it is.
Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops they can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I gotta stay strapped. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Rat-a-tat-tat-tat-tat. That's the way it is.
That's just the way it is.
Yeah, yeah, yeah.
Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
You're my brother, you're my sister.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Something will never change.
Avete ascoltato Ushotia, storia risolta dell'America di Tupac e Notorious B.I.G. Episodio 4.
I grew up, fucking screw up, got introduced.
turn into the black Frank White. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping racks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. We had to throw dreads to change our description. Two cops is on the milk box missing. Showed they toes, you know they got stepped on. A fist full of bullets, a chest full of Teflon. Run from the police, picture that. Nigga, I'm too fat. I fuck around and catch an asthma attack. That's why I bust back, it don't faze me. When he drop, take his Glock and I'm Swayze. Celebrate my escape, solar Glock, bust some weight. Lay back, I got some money to make.
I would never wish death on nobody, you know what I'm saying? Cause ain't no coming back.
Still I'm having memories of high speeds when the cops crash. As I laugh, pushing the gas when my Glocks blast. We was young and we was dumb, but we had heart. In the dark where we survived through the bad parts. Many dreams is what I had and plenty wishes. No hesitation in extermination of these snitches. Envious bitches, they still continue to pursue me. A couple of movies, now the whole world's trying to screw me. Even the cops tried to fool me. So what can I do but stay true? Questions trying to stress me. Misery is all I see. That's my mind state. My history with the police to check the crime rate. My main man had two strikes slip. Got arrested and flipped. He screamed thug life and emptied the clip. That's what I'm talking about.
3 weeks later, your album's coming out and you are fucking done in your album. But you don't know who shot me in your fucking hometown. This nigga's from your neighborhood. And I gotta find out by myself. And I don't even call myself a dumb, just a capo. From the west side, and I'm on the east side in jail, and I know who touched me, and I know everything that happened. That's power. And he didn't know, so he was faking.
You know.